Buon pomeriggio a tutti, sono le ore 15 e 10, abbiamo concesso non il quarto d'ora italico, ma i 10 minuti italici per dare la possibilità a tutti di collegarsi. Siamo qui per tenere l'assemblea online, avete ricevuto l'ordine del giorno. Intanto direi che Tiziana ci comincia a leggere le presenze.
Sì, buonasera a tutti.
Ah, qui accanto a me c'è Tiziana alla mia sinistra e Consuelo alla mia destra. Di là c'è Giacomo alla console. C'è qualche altro?
No.
No, siamo soli soli. Sì.
Vado.
Vai, vai.
Allora, la sezione di Savona è presente. Il Consiglio regionale d'Abruzzo è presente, sono alla trasmissione Romeo Carmela di Catania. Il Consiglio regionale della Calabria sarà presente il presidente Anna Maria Palumbo. L'ufficio di presidenza dell'UIC di Salerno è presente, i componenti Massa Vincenzo, Raffaele Lojacono e Cafaro Francesco. Vantaggi Emilio dell'Umbria è presente, Tosti Enrica Perugia è presente. Barese è presente la professoressa Mazzetti e il consigliere Katia Caravello. Catanzaro è presente lo prete Luciana, i componenti della segreteria e parte del consiglio, un gruppo di soci in ascolto. Per la sezione di Biella, Adriano Gilberti, nell'augurare a tutti buon lavoro, conferma la sua presenza. UIC di Torino sono presenti il presidente Tommatis, il vicepresidente Salatino, il consigliere delegato Panzarea. Maria Boncristiano è presente, poi il vicepresidente di Savona, Andrea Bazzano. Assemblea Carmela Romeo, l'abbiamo già detto. D'Albano Angelo, presente da Asti, la sezione UIC di Rieti è presente il presidente Pericolini da Perugia, poi da Pisa Davide Ricotta, il presidente, il consigliere delegato di Pisa Paolo Recce, la sezione di Brescia in ascolto con la presidente Sandra Inverardi, sono presenti alla trasmissione il presidente e il vicepresidente di Mantova. Sono presenti il presidente e alcuni consiglieri della sezione di Bologna, presenti Angelo Camodeca ed Anita Barriale da Potenza. Abbiamo il consiglio sezionale di Ferrara, è presente e collegato da casa dello scrivente il presidente Trombini, Nicola Stilla, presidente del consiglio regionale Lombardo ed è presente da UIC Pavia anche. Poi Raffaella Masotta, presidente UIC di Benevento, è presente e manda un saluto a tutti. Da Bergamo è collegato il presidente Flaccadori, da UIC di Caserta saluti dall'intero consiglio provinciale. Presente anche Luciana Pericci da Grosseto, buongiorno a tutti. Stockner è presente e ha mandato il telefono per essere richiamato, poi lo chiameremo noi durante gli interventi. Ponsetti della Valle d'Aosta, poi comunichiamo la presenza del vicepresidente Virginio Moreno Raffanelli della Toscana. Saluti dal presidente regionale UIC Campania Piscitelli Pietro, il presidente della sezione provinciale di Lecco dalla presenza Andrea Sala. Collegato e saluto il presidente Tommaso Daniele e tutti gli amici dirigenti collegati, Giampiero Armando, consiglio regionale delle Marche. È presente il presidente della sezione di Forlì Cesena Aldo Argentieri, Ferdinando Ceccato è collegato. Poi abbiamo sede di Frosinone, salve a tutti, segnaliamo la presenza della sezione di Frosinone, sono il presidente Cola, il presidente di Genova, sarei presente ma in bed due computer non sento nessun segnale, buon lavoro, io continuo a tentare.
Prova col terzo computer.
Poi sono presenti i dirigenti e diversi soci della sezione di Pavia. E poi sempre Carla Romeo più volte ha dato la sua presenza, ma abbiamo già detto più di una volta. Poi che ho aggiornato la pagina, è presente la vicepresidente Simona Zanella del Consiglio regionale del Veneto. Saluto e auguro proficuo lavoro, il resto in ascolto Claudio Romano. Il presidente e i dipendenti sono presenti ed augurano a tutti un buon lavoro, UIC sezione di Cagliari. È presente il presidente Taverna di Piacenza. La presidente di Trento, Marini Vanna, è presente Zuccarato Graziella, la sezione di Venezia,
Ma è riuscita a
sì, è
collegarsi.
collegata, è presente Chiara Tirielli, presidente della sezione di Reggio, salutissimi a tutti, Reggio Calabria, Paviglianiti Armando, poi è presente Scalise Giuseppe per la sezione di Padova, il presidente, Andrea Cionna, presidente della sezione di Ancona. La sezione di Napoli è presente con il vicepresidente Mario Mirabile. È presente la sezione di Nuoro con Pietro Manca. Poi è presente il vicepresidente di Milano Franco Lisi, che saluta tutti. Maria Grazia Seva, consigliere di Lecco, sono collegata da casa. Poi Gelmini è presente. Poi abbiamo ancora Franco. Ecco, buongiorno a tutti. La sezione di Taranto è presente con il presidente Paolo Lacorte e alcuni collaboratori. Buon lavoro. È presente Carlo Piccini, Ivanna Marini, l'abbiamo detto che è presente. È presente l'avvocato Terranova.
Salutiamo il
Sì,
vicepresidente.
poi Nicola Forese di Pistoia, consigliere delegato, e poi è presente Mario Barbuto, che ha mandato anche il numero che vuole intervenire. Per il momento basta così.
Beh, abbiamo un numero sufficiente per cominciare la nostra assemblea. Vorrei cominciare dandovi una informazione relativa al convegno che il FID organizza per domani pomeriggio. Con inizio alle ore 14:45, andremo avanti fino alle 18:30. È un convegno sul tema, prima di tutto, cittadini, cittadinanza europea e democrazia partecipativa. Un convegno molto importante, parteciperanno molti deputati europei e italiani, abbiamo sei relazioni interessantissime. E, siccome la sala è piccola, contiene appena un centinaio di posti, non abbiamo potuto invitare tutta l'Italia, però avete la possibilità di seguire il nostro convegno attraverso la rubrica Parla con l'Unione che sarà presente. Poi il convegno sarà anche registrato e inserito nello spazio multimediale. A questo punto possiamo andare direttamente all'ordine del giorno. Abbiamo 8 punti, lo so che sono troppi e che il tempo che abbiamo è minimo, però ho fatto proprio un ordine del giorno ragionato per informarvi in anticipo sullo stato dell'arte di alcune problematiche. Questo dovrebbe ridurre lo spazio del mio intervento. Quindi io propongo che svolgiamo adesso. Consuelo ci legge i primi 4 punti e poi sentiamo voi su questi 4 punti attraverso le mail o attraverso le telefonate che sono state prenotate. Successivamente leggeremo ancora gli altri 4 punti e procederemo con lo stesso metodo.
Allora, scusate, volevo segnalare la presenza di Luisa Bartolucci qui in sala insieme a Giacomo e Oscar Di Monte.
Oscar non è in sala con
No,
me.
no, collega. Poi abbiamo anche la presenza di Anna Maria Palumbo, presidente della Regione Calabria. Vorrei
Sì.
leggerla. No, quella era Palumbo. Vai.
Allora, puoi leggere i primi
Uno.
4 punti.
Contributi di funzionamento all'Unione e Stato dell'Arte. Questa Presidenza e la Direzione Nazionale sono da tempo impegnati a contattare le autorità di governo per ottenere il ripristino delle somme originarie dei contributi in parola. Quando terremo l'assemblea, probabilmente il governo avrà già presentato la legge di stabilità. È necessario quindi che ciascuno di voi dia il proprio contributo per la soluzione di un problema che sta a cuore a tutti, perché riguarda il futuro dell'Unione, quindi il futuro dei ciechi e degli ipovedenti italiani. Mi aspetto che ciascuno di voi, nell'ambito delle proprie amicizie e conoscenze, contatti i parlamentari, prevalentemente all'interno delle commissioni bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, disposti a sostenere la nostra causa, segnalandomene i nominativi.
E procediamo punto per punto. La legge di stabilità non è stata presentata per ovvi motivi. Abbiamo notizie secondo le quali la fiducia sarà incassata dal governo. Pare che tutti la stiano votando al Senato e in serata avremo anche lo stesso risultato, suppongo, alla Camera. Tuttavia, la legge di stabilità deve essere presentata entro il 15 ottobre in Europa. Penso che durante la settimana sapremo qualche cosa in più. E io vorrei proporvi che, ove mai il governo non avesse inserito nella legge di stabilità il ripristino o in qualche modo la presenza, diciamo, di contributi per i capitoli che ci riguardano, forse bisognerebbe dare un segnale, una qualche manifestazione. Non sto qui a dirvi se è di massa, se è simbolica, lo decideremo, speriamo di non aver bisogno. Oh, e tuttavia vi chiedo, quando manderete le mail sui quattro punti, di dirvi se ritenete opportuno dare un segnale di protesta nel caso che non dovessimo essere presenti negli stanziamenti della legge di stabilità.
Il secondo punto, ipotesi di una federazione delle associazioni dei ciechi e degli ipovedenti, riferimenti del presidente. Questa presidenza e la direzione nazionale si sono impegnati immediatamente subito dopo l'assemblea di Tirrenia nel tentativo di realizzare una federazione. Abbiamo contattato le associazioni che potevano essere interessate alla federazione, inviato circolari, costruito un'ipotesi di statuto ed altro ancora. Abbiamo convocato la prima riunione per il 25 settembre. Su 10 associazioni convocate, soltanto due hanno confermato la presenza, il che ci costringerà a verificare se ci saranno le condizioni per una ulteriore convocazione. La mia sensazione è che non ci sia molto entusiasmo per la nostra iniziativa, vista prevalentemente come un tentativo di monopolizzare la rappresentanza dei ciechi e degli ipovedenti, piuttosto che come la volontà di costruire un minimo di unità per meglio difendere le nostre ragioni. Tuttavia, poiché siamo fermamente convinti della bontà dell'iniziativa, proveremo ancora a spiegare che non esiste nessuna volontà di monopolio.
Su questo punto non ho molto da dire perché ho inviato anche una circolare, che era poi un articolo per la stampa associativa, La paura del nuovo, e penso di aver dato ulteriori dettagli. Però su questo punto devo porvi una domanda. Siccome qualcuno sostiene che è prematuro per realizzare una federazione, qualcuno ci rimprovera di aver predisposto uno statuto, anche se io inviandolo ho precisato che era una bozza che poteva essere integrata o anche modificata. Leggo queste osservazioni come pretesti per non farne parte. E comunque vi chiederei di darmi il vostro parere nelle ipotesi che non passasse l'idea della federazione. Sì, è il caso di accontentarsi di qualche altra forma di aggregazione,
D'aggregazione.
un coordinamento, qualche cosa del genere. Quindi nel inviare le vostre mail, ditemi allora se per il momento se è il caso di inscenare una qualche forma di protesta per i contributi e se è il caso di accontentarci di una forma di aggregazione delle associazioni diversa dalla federazione. Tengo a dirvi che quando ho fatto la circolare avevamo avuto solo due adesioni, poi ne sono arrivate delle altre, qualcuno ha detto che non aveva ricevuto l'invito e in ogni caso adesso quasi tutti, tranne una associazione, hanno dato la disponibilità a partecipare
All'incontro.
all'incontro, penso di convocarlo per il 15 o su di lì. Quindi su questo punto ci siamo capiti, spero. Terzo
Passiamo alle
punto.
modifiche statutarie. Illustreremo le linee fondamentali delle modifiche proposte dalla direzione nazionale che avrà una riunione monotematica il giorno 26 settembre. La bozza delle modifiche sarà inviata ai consigli regionali e provinciali
per un approfondimento che potrà concludersi naturalmente con integrazioni e modifiche anche radicali. Sappiamo che il tema è molto sentito dalla base associativa, anche se la discussione promossa sull'apposita lista, coordinata da Nicola Stilla, non ha dato apprezzabili risultati. Neppure l'invito rivolto alle sezioni e ai consigli regionali di inviarci delle proposte ha avuto riscontri. La bozza, dopo l'approfondimento da parte delle strutture periferiche, sarà affidata per la stesura finale e per gli aspetti formali a un apposito gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea dei Quadri.
Oh, quindi, come annunciato qui, vi sarà inviato il testo con le modifiche segnate in rosso. Oh, intanto, pregherei il segretario generale, che è in ascolto, di collegarsi e dare notizia, diciamo, delle principali modifiche, così in forma non proprio formale, diciamo, dare un'idea, diciamo, delle modifiche che abbiamo apportato come direzione nazionale. Naturalmente su questo non ci può essere discussione, perché non è un tema che si può risolvere con una mail. Qui ci dovrà essere una discussione faccia a faccia, se la dobbiamo fare, e quindi aspetteremo poi le osservazioni in un secondo momento. Sì,
Eccomi. Buonasera
vai Alessandro.
a tutti. Riferisco brevemente sulle modifiche che sono state approvate, le proposte di modifiche che sono state approvate dalla Direzione Nazionale. In primo luogo vi sono delle ipotesi di semplificazione del Congresso Nazionale, rispetto al quale viene proposto di togliere le modifiche statutarie, la competenza delle modifiche statutarie, affidandolo all'Assemblea dei Quadri con maggioranza qualificata su proposta del Consiglio nazionale. Inoltre, per quanto riguarda il Congresso, viene proposto di eliminare il comma 4 dell'articolo 14 che prevede i componenti di diritto e di conseguenza prevede la partecipazione unicamente dei componenti eletti. Poi, come richiesto da molte parti, è stata prevista la modifica delle norme elettorali per il Consiglio nazionale e la Direzione nazionale, prevedendo anche per questi due casi l'applicazione delle norme che si applicano alle sezioni provinciali, cioè sostanzialmente prevedendo la possibilità di presentare liste. Viene poi data alle competenze della Direzione nazionale sia la nomina dei direttori dei periodici, sia quelle dei consigli di amministrazione. Nell'ambito delle sanzioni disciplinari è stato proposto di eliminare la sanzione dell'espulsione, prevedendo invece un inasprimento della sospensione fino a 5 anni. Per quanto riguarda le norme sui consigli regionali, è stata prevista una modifica all'articolo 34, che prevede una composizione specifica per i casi nel quale sono presenti solo due province per cercare di risolvere i ben noti problemi di quella situazione. Inoltre, sia per quanto riguarda il Consiglio regionale, sia per quanto riguarda il corrispondente articolo della sezione provinciale, è stata inserita una norma per una comunicazione alla Direzione nazionale concernente l'eventuale accettazione di lasciti e donazioni che devono essere fatte con beneficio di inventario, questo per evitare eventuali possibili ripercussioni finanziarie negative in caso di accettazione di lasciti o donazioni con oneri a carico dell'Unione. Va ricordato poi anche, sempre in massima sintesi, la proposta di modifica all'articolo 50, quello di ineleggibilità e incompatibilità, nel quale viene inserita la incompatibilità non solo del presidente regionale, come adesso con il consigliere nazionale, ma anche del vicepresidente regionale. Inoltre, viene previsto che la carica di presidente o di vicepresidente sezionale sono incompatibili con la carica di presidente e vicepresidente regionale. Naturalmente, nello stesso articolo 50 viene poi eliminato il comma 6, quello che prevede l'incompatibilità con funzioni attinenti le cariche politiche dei dirigenti dell'Unione. Credo che queste siano le modifiche più rilevanti e sulle quali poi si potrà naturalmente, come ha detto il Presidente, ricevere tutte le eventuali proposte di modifica. Grazie per l'attenzione.
Grazie a te per la sintesi e per la chiarezza. Sullo statuto non vi chiedo di mandarmi messaggi per email perché apriremo una discussione che durerà parecchio e quindi avremo altre forme per manifestare le proprie idee.
Abbiamo il quarto punto, rete di comunicazione di dirigenti, stato dell'arte. Devo complimentarmi con l'intera dirigenza nazionale che in un tempo relativamente breve ha risposto alla nostra circolare sull'argomento, fornendoci la mail dei dirigenti che usano il PC e il numero di cellulare di chi non lo usa. I tecnici della sede centrale stanno assemblando i dati forniti e nel giro di circa un mese contiamo di poter sperimentare la rete. Successivamente dovremo affrontare il tema della comunicazione delle sezioni con i soci. Sono consapevole delle enormi difficoltà che incontreremo nella realizzazione dell'iniziativa, ma sono anche consapevole della necessità di una comunicazione diretta dei dirigenti provinciali con la base associativa per fornire informazioni in tempo reale e per monitorare i bisogni dei ciechi e degli ipovedenti sul territorio. Qui c'erano eventuali comunicazioni, no?
Sì, e qui io chiederei di conoscere da parte vostra, se, per quel che riguarda la comunicazione con i soci, se avete esperienze di comunicazione diretta che io non conosco, cioè se qualcuno, qualche sezione è riuscita ad avere il quadro completo degli indirizzi. Che so, email o non email, cioè vorrei sapere in che forma comunicate con i soci per vedere se possiamo adottarla a livello nazionale. Ecco, i quattro punti noi li abbiamo trattati, quindi adesso potete inviare email
Già arrivano, Presidente.
sui tre punti che sono rimasti, cioè la ipotesi
Di
di
manifestazione.
manifestazione di protesta nel caso che non ci fossero stanziamenti nella legge di stabilità,
L'accettazione di forme di aggregazione
se
diversa.
dobbiamo accontentarci di forme diverse di aggregazione rispetto all'ipotesi della federazione, e quest'ultimo punto, se ci sono sezioni che hanno sperimentato forme di comunicazione diretta con i soci che noi non conosciamo. Naturalmente leggeremo le mail, nel frattempo potremmo chiamare, mentre arrivano
Sì. Barbuto,
le altre risposte, potremmo chiamare qualcuno che si è prenotato. Chiamiamo
intanto
Barbuto.
leggo, è presente Massimo Vettoretti di Trevi, presidente di Treviso, Ivan Gagliotto per Vicenza, è presente il presidente Nicola Ferrando che cercherà di seguire la riunione compatibilmente con le incombenze che la drammatica situazione in cui è venuta a trovarsi la mia sezione mi impone. Buongiorno, devo segnalare che appena partito.
Bene, no, spieghiamo di che si tratta. Nicola bussa a soldi a tutta l'Italia, come vedete, è senza soldi e quindi ecco perché è una situazione drammatica, non si poteva pensare ad altro.
E poi abbiamo Tambuscio che dice buongiorno, devo segnalare che appena partito il flusso audio si interrompe impedendomi di ascoltarvi. Quadraro, Firenze è presente.
Potrebbe sempre guardarci.
Quadraro, Firenze è presente con il presidente, il vicepresidente Nicolò Zeppi, il vicepresidente della sezione di Savona in ascolto, Andrea Bazzano, il presidente è presente dell'Emilia Romagna. E Ferrando, cioè Vicenza, favorevole ad una manifestazione simbolica o che coinvolga principalmente le sezioni più vicine a Roma. Poi Flavia Tozzi, presidente di Cremona, sono presente e per il momento mi limito a salutare tutti cordialmente. Quadraro, protesta per i contributi. Dobbiamo proseguire con la sensibilizzazione e la pressione, sia con i politici sia attraverso i mass media, spiegando le nostre ragioni. Perfer Hubert,
Beh,
buongiorno.
diciamo ad Antonio che io ho mandato un messaggio a tutti i consiglieri nazionali con l'elenco dei ministri e dei sottosegretari che sono stati avvicinati. E abbiamo cominciato da maggio e abbiamo proseguito, credo che abbiamo consultato almeno i 2/3 del governo. Quindi questa fase, diciamo, l'abbiamo già superata. Quindi ora bisogna decidere. se non riscontriamo risultati rispetto alla sensibilizzazione, se dobbiamo alzare un po' la voce o meno.
Poi è collegato Perfer Hubert che dice: chiedo scusa per il ritardo dovuto a problemi di connessione. Il presidente Pippo Scaccia e il segretario di Franco Luigi salutano tutti. È presente Bilotti, ancora Quatraro che dice: qualunque forma di intesa, coordinamento, federazione che possa far progredire il processo di unità attorno ad obiettivi comuni, valorizzare i punti che ci uniscono e proporre di fare qualcosa insieme su temi di comune interesse, prevenzione, autonomia, tecnologia, istruzione, anziani, lavoro, diritti civili. Poi abbiamo Pietro Testa, è presente da Cosenza, ancora Ferrando che dice: sulla Federazione delle Associazioni dei Ciechi, se può servire a dare un segnale di ulteriore disponibilità, rinunciare all'idea di inserire nello statuto la norma che riserva la presidenza all'Unione, immaginando un'elezione a una rotazione. Taverna di Piacenza, ho proposto sull'apposita lista la trasformazione federale dello statuto, ma mi è stato risposto che tali proposte andavano sospese perché sarebbe stata discussa dagli organi nazionali. Non ne ho più sentito parola, neppure oggi, se ne parla o no? Grazie.
Che federazione vuole?
La trasformazione federale dello statuto.
No, no, per il momento non se ne parla. E
Ok.
spero che non se ne parli neanche nel futuro.
Bergamo, lite per la modifica per la modifica dello statuto per noi va bene, valuteremo attentamente le proposte per formulare eventuali osservazioni. E ancora da Sora, provincia di Frosinone, ne ascolto il consigliere Bozza Onorio e le volontarie Salvucci Cristina e Greco Adriana. Poi abbiamo Quadraro. Noi abbiamo SMS per compleanno soci, SMS in forma per notizie brevi, segreteria fonomatica interattiva, bollettino via email, ma non è abbastanza. C'è il barbuto in linea, Presidente.
Bene, diamo la parola a Mario. Benvenuto.
Grazie, mi sentite?
Sì.
Bene, sì.
Grazie, buongiorno a tutti, un caro saluto al presidente che vedo sempre timoniere di tante regate, molte delle quali sono anche andate a buon successo e quindi questa è una buona premessa. Riguardo ai punti che il presidente sollecitava, sul primo, ma io credo che se la prima fase di sensibilizzazione delle personalità politiche non porterà a risultati quantomeno accettabili, non voglio dire soddisfacenti, ma quantomeno accettabili, credo che non possiamo rimanere inerti. Qualcosa dovrà essere messo in atto e la nostra voce dovrà essere fatta sentire. È inutile che io mi disperda e mi diffonda adesso sul valore e le ragioni di questi finanziamenti e soprattutto sulla barbarie legata all'improvviso taglio da quello che c'era al nulla. Questo è assolutamente inaccettabile, o comunque quei quattro spiccioli che erano stati previsti. Sul secondo punto riguarda la federazione tra le associazioni. Ma io credo che l'idea di unire i ciechi e gli ipovedenti italiani, di riunirli di nuovo sotto una sola bandiera, sia pure essa una bandiera federale, è un'idea di alto valore. Penso che il nostro presidente ha interpretato molto bene questo valore e ha cercato di renderlo possibile sin dai mesi scorsi. Mi sembra di comprendere lavorandoci con molta alacrità e anche con molta tenacia. Però questa costituzione della federazione io credo che sia una tappa che comunque dovrà procedere necessariamente per gradi. Dovrà maturare, a me pare, innanzitutto e soprattutto dal basso, dal territorio. Quindi aggregando eventualmente un consenso ben più largo, non solo tra i dirigenti nazionali e centrali, ma anche e soprattutto tra i dirigenti periferici, tra i soci, che poi sono quelli che in realtà sarebbero chiamati a gestire gli effetti di questo patto federativo. Stiamo parlando quindi di un percorso che, come dicevo, deve essere necessariamente graduale, che passi attraverso tappe successive che forse insegnino anche a tutti noi a lavorare insieme a queste altre persone, quindi ad acquisire un convincimento maggiore basato sul lavoro quotidiano, sulla pratica. A me pare che un po' tutta la nostra base associativa possa nutrire anche qualche, come dire, preoccupazione, qualche timore. Infatti ho ragione di pensare, di ritenere che non sia facile per molti dei nostri dirigenti dimenticare e cancellare. Io non voglio aprire ferite, ma dimenticare e cancellare l'acrimonia, perché bisogna ricordare sempre da dove vengono queste associazioni. Queste associazioni, amici cari, vengono tutte dall'Unione e bisogna ricordare, è difficile dimenticare quella acrimonia, a volte feroce, gli attacchi, spesso anche personali, che sono stati subiti, sono stati rivolti a tanti nostri dirigenti, da persone che avevano lasciato l'Unione, a volte per motivi anche poco nobili, forse a volte anche per motivi più seri, più fondati, ma l'avevano lasciata per costituire associazioni avverse, con lo scopo di rivoltarsi alla fin fine contro l'Unione, di attaccarla, di metterla in cattiva luce, di denigrarla. E tutto questo ovviamente noi dobbiamo trovare il modo di cancellarlo. Ho paura però che non basterebbe, potrebbe non bastare un semplice tratto di penna sottoscritto a Roma.
Mario, è il tempo questo della misericordia, del perdono,
esattamente,
la filosofia di Bergoglio.
Proprio così. No, ma non è solo una battuta.
No.
Io penso e proporrei in questo senso, raccogliendo anche la sollecitazione che Tommaso faceva, che si possa oggi nell'immediato proporre innanzitutto un patto vincolante di consultazione permanente, quello che chiamano con una brutta parola, insomma, un tavolo, ecco, per intenderci, che sia operante però tanto sul piano nazionale quanto su quello regionale e su quello provinciale. Un patto che potrebbe cominciare a dare i suoi effetti proprio fin da domani, fin dai prossimi mesi, proprio per creare quel clima della reciproca fiducia, quel clima che può nascere secondo me solo quando si lavora insieme. Io credo che bisogna infrangere la diffidenza, che è il primo importante passo per proseguire in questo percorso di unificazione. A me piacerebbe immaginare che si arrivasse veramente nell'arco di 12-18 mesi a un patto federativo, dove poi si possono discutere anche le regole. Adesso mi sembra un po' prematuro dire i presidenti a rotazione, eccetera. Io credo che dobbiamo prima di tutto imparare a lavorare insieme. Forse alla fine potrebbe proprio essere il nostro congresso nazionale, in una giornata fulgida, che magari dà la sanzione finale a questo tipo di operazione, con la presenza di tutte le associazioni. Andiamo a vedere chi ci sta, chi non ci sta. Partiamo da passi piccoli, perché a quanto pare i passi grandi fanno fatica a essere fatti, sia pure da parte nostra, credo ci sia stata una grande volontà. Sulle modifiche dello statuto, e vado a finire perché sono stato anche già troppo lungo, a me pare che la commissione che ha lavorato fino adesso, quella che ha lavorato con la lista di discussione, sì, ha avuto davvero un coinvolgimento molto limitato di soci e dirigenti, lo ricordava anche il Presidente nella circolare. Boh, tuttavia qualche lavoro l'avrà fatto, credo che questo lavoro possa costituire comunque un elemento utile per procedere in questa direzione. L'idea di costituire una commissione della direzione nazionale, Consiglio nazionale e Assemblea dei quadri mi pare più che ragionevole e più che efficace. Credo solo che occorra non essere troppo lunghi nei tempi, perché lo statuto è materia delicata, è materia che va maneggiata con molta cura, attenzione a introdurre il piccolo emendamento o la piccola modifica, perché questo poi spesso crea dei danni piuttosto che dei vantaggi. Ricordiamoci delle ultime introduzioni del 2010 che hanno portato, scusatemi il termine, più bordello che chiarezza rispetto a quelle tematiche che volevano disciplinare. E quindi solleciterei, se possibile, il Presidente ad attivare quanto prima le procedure per costituire questa commissione, anche ancora in attesa delle indicazioni che verranno, diciamo, dalle strutture periferiche, perché intanto la commissione può cominciare a lavorare, a darsi dei criteri, a darsi delle modalità di lavoro, che non è facile. Io spero che venga preso con molta serietà questo problema dello statuto e soprattutto che si stia molto attenti a maneggiare la materia. Lo statuto è la nostra carta costituzionale, non si può scherzare con la Costituzione. Mi fermerei qui e chiedo anche scusa perché credo di avere abusato un po' del tempo.
Grazie. Non credo di dover aggiungere altro, anzi ringrazio Mario per le considerazioni che ha fatto, per quel che riguarda la raccomandazione. Dovremo dare il tempo alle strutture periferiche di organizzarsi per un minimo di discussione a livello locale. Io penso che per la fine del 2014 la discussione dovrebbe essere già pronta la bozza di statuto da portare in congresso. Per quel che riguarda abbiamo fatto tesoro delle esperienze congressuali, tant'è vero che abbiamo cambiato la procedura, affidiamo all'Assemblea il compito di operare le modifiche statutarie, l'Assemblea dei quadri, e le proposte devono pervenire al Consiglio nazionale, che provvederà a portare le proposte in Assemblea. Quindi il rischio, insomma, dobbiamo inventare una procedura in cui non si possa improvvisare. Andiamo avanti.
Vado io?
Sì.
Allora, Quatraro, i soci fiorentini sono pronti per una manifestazione di protesta. Paolo Colombo, sono presente dall'inizio. Poi abbiamo Flavia Tozzi di Cremona. Per quanto riguarda il punto sulla comunicazione, noi inviamo regolarmente newsletter ai soci che hanno un indirizzo email e un bollettino di informazione trimestrale a tutti. Quando però si tratta di coinvolgere davvero le persone, a mio parere la comunicazione telefonica è sempre il metodo migliore, soprattutto per quanto riguarda le persone anziane. Perici Luciana, Grosseto. Punto 1. Sì, nel caso opportuna attivazione o manifestazione o altra strategia da definire. Sul punto 2, continuare a dialogare con altre associazioni e anche con una specie di tavola rotonda aperta prima di definire accordi specifici.
Ma e se la tavola fosse quadrata?
Quadraro. Poi abbiamo l'intervento di Stockner, quindi a questo punto non lo chiamiamo perché ha scritto.
Sì.
Punto 1, non ho delle proposte, ma non possiamo tacere su un argomento così importante. Punto 2, sulla ipotesi di una federazione non sono entusiasta perché sarà molto difficile avere la collaborazione di certe organizzazioni. UIC di Catanzaro. Dalla sezione UIC di Catanzaro abbiamo problemi con il collegamento. Siamo comunque favorevoli per un'efficace manifestazione di protesta, qualora non venissimo inclusi nel patto di stabilità. Pericci Luciana da Grosseto. Sul punto 4. Da più di 3 anni comunichiamo con i soci informatizzati e con i parenti tramite email, ma la comunicazione è spesso monodirezionale, poiché non ci rispondono. Ferrando, su 450 soci, circa 100 ci hanno fornito la email. Il periodico regionale Onde Corte ci permette di raggiungere tutti i soci solo 2 volte l'anno. Carlo Carletti e Antonio Ferrazza sono presenti per la sezione di Latina e salutano. Antonio Cotroneo, coordinatore del Comitato Regionale Giovani della Calabria. Premetto che sono d'accordissimo con la costituzione della federazione in oggetto, purché si mantengano allo stesso tempo distinte le peculiarità delle singole associazioni. Riguardo alla bozza di statuto, io personalmente in questa fase la ritengo un po' una forzatura. Avremmo dato sicuramente un segnale di maggiore apertura proponendo di gettarla assieme alle altre associazioni. dichiararsi disposti a modifiche.
Ah, la bozza
la
della
bozza
federazione.
Della
quello,
federazione.
Sì. Dichiararsi disposti a modifiche o integrazione temo sia una cosa ovvia e doverosa. Riguardo al presunto monopolio, mi chiedo come sia possibile fugare questo dubbio, avendo noi una presidenza fissa da oltre 25 anni. E lo dico con profonda stima nei suoi confronti, Presidente. Semplicemente però cerco di guardare la cosa con occhi esterni all'UIC. Grazie per l'attenzione.
Qui non si tratta di dare la presidenza a Tommaso Daniele, per allora saranno 30 anni, quindi figurati. Si tratta di dare la presidenza della federazione ad un'organizzazione capace di tenerla, di gestirla anche organizzativamente. Tuttavia io sono favorevole alla politica dei piccoli passi. Prima possiamo fare una rete, un tavolo di consultazione, un coordinamento. Cioè, ci sono diverse forme di aggregazione. L'importante è farlo in buona fede. E io credo che saremo favoriti in questa iniziativa anche dalle condizioni economiche che tutte le associazioni attraversano. E qui dobbiamo pagare, noi abbiamo quasi tutte le sezioni più o meno hanno una propria sede, ma le altre organizzazioni non credo che si trovino in questa situazione, devono pagare strutture, devono pagare personale, quindi questo può anche favorire un'aggregazione diversa dai coordinamenti della federazione. Potremmo addirittura pensare che nel tempo tutti tornano alla casa del padre o della madre, se preferite.
Ferrando, avevo proposto al Consiglio regionale Veneto di dotarsi di un sistema fonomatico nel quale ciascuna sezione poteva inserire delle notizie. Il socio chiama un numero, seleziona la provincia di interesse ed ascolta le relative notizie. Poi è presente Tiziana Lupi, presidente della sezione di Pistoia. Marco Trombini, punto 1, bene la manifestazione, cercando di farla in modo meno dispensioso possibile. 2, se non si riesce a fare la federazione, proviamo a fare insieme a chi ci sta, cose di scopi ed obiettivi comuni. 4, noi comunichiamo con i soci, con la posta elettronica e gli sms. Stockner, punto 3, collaboreremo quando è il momento. Punto 4, abbiamo già inviato gli indirizzi email dei dirigenti sezionali, ai soci inviamo circa 5 circolari all'anno per posta email. Abbiamo 150 indirizzi email su 740 soci, molti contatti telefonici e diretti. È presente Michele Corcio, poi abbiamo ancora Ferrando. Poiché a livello regionale la mia proposta è stata bocciata, cioè quella delle telefonate, quelle al Consiglio regionale, la ripropongo a livello nazionale. Per quanto tempo le sezioni che già hanno una segreteria telefonica potranno permettersi di pagare i costi di una linea dedicata? Armando Paviglianiti, molto sinteticamente, d'accordo con una protesta anche presso le prefetture come nel passato. Importante l'unità dei non vedenti che è condizionata dalla serietà e dalla credibilità degli interlocutori. Tenere presente, credo, i numeri che si rappresentano.
Sì.
Sempre ho problemi di quantità di caratteri da inserire. Con buona parte dei soci comunichiamo con la email, sistema veloce e semplice da adottare. Poi abbiamo Palermo. A proposito del primo punto, siamo favorevoli ad una manifestazione coinvolgendo soprattutto le sezioni più vicine alla capitale. Anna Maria Palumbo. Sul punto della federazione vorrei esprimere la mia opinione. Bisogna incominciare a parlarne, ma bisogna anche capire in che forma cedere rappresentanza formale e in che modo legittimarci verso gli associati. Siamo ancora troppo concentrati sulle nostre istanze UIC e non su quelle dei ciechi e degli ipovedenti, ovvero di comprendere in maniera ampia e meno ideologica i bisogni di parità e di cittadinanza. Iniziamo un dibattito, credo che poi non abbia finito, ecco, non abbia dibattito, è la stessa, aspetti, bisogna cominciare, iniziamo un dibattito lo stesso. Poi abbiamo Andrea Bazzano, a Savona inviamo sia email e usiamo molto la comunicazione telefonica. Ancora Saluti da Novara dal presidente Gallo Pasquale. Da Taverna di Piacenza, il governo ha ottenuto la fiducia alle ore 15:30. Abbiamo quindi circa 6 mesi di tempo prima delle elezioni per sistemare le questioni più urgenti: finanziamento, ISEE, pensionistica. UIC, sezione di Bologna, Prantoni Andrea. Sul punto 1, ok per un'eventuale forma di protesta. Sul punto 2, ok per una federazione o forma alternativa di coordinamento. Francesco Scicchitano, sezione di Crotone. Buonasera a tutti. Per la sezione di Crotone, vabbè, Scicchitano è presente. Per Lecco, il consigliere Walter Bonacina dà la sua presenza. Palermo. Per quanto riguarda la comunicazione tra la sezione provinciale e i suoi soci, utilizziamo la posta elettronica, gli SMS, la posta ordinaria, la comunicazione telefonica, Facebook e i comunicati stampa. Poi abbiamo Nicola Stilla. Per ciò che concerne il primo punto, credo che pensare ad una manifestazione di massa in questo momento non sia opportuno e potrebbe essere utile ipotizzare una manifestazione simbolica davanti al Senato in occasione della discussione della legge di stabilità. Poi, aspetta, Palermo. Della legge di stabilità. Poi UC Palermo, alla data odierna siamo riusciti a raggiungere con la posta elettronica più di 1 milione di soci.
1 milione.
1 milione.
Com'è possibile?
Prantoni, UIC di Bologna, forse ho sbagliato,
No,
un milione di soci ha scritto.
sarà 1.000 soci.
Un milione.
Ma è scritto a parola?
Un milione,
Però.
non a cifre, ma a lettere.
Palermo?
Palermo, sì. Prantoni, UIC di Bologna, punto 4.
Tutti i ciechi del mondo, ragazzi.
Comunichiamo con segreteria telefonica e via email per una metà dei soci. Stiamo studiando il modo di raggiungere i soci anziani e le loro famiglie. Ferrando, con riferimento alla battuta poco felice del presidente, preciso che ho bussato esclusivamente alle porte del Consiglio regionale e della direzione nazionale, come mi impone lo statuto, incontrando meno solidarietà di quanto mi sarei aspettato.
Nicola, era una battuta, non so se è felice o infelice, comunque volevo darti una mano. Tu l'hai presa male, pazienza.
Nicola Stilla, sul punto 2, qualora non sia possibile percorrere la strada di una federazione, potrebbe essere utile ipotizzare un coordinamento che abbia comunque l'obiettivo di arrivare successivamente alla federazione. Poi abbiamo il consigliere Bozza Onorio, è favorevole ad una manifestazione per il problema dei contributi all'unità delle associazioni dei ciechi, anche se molto difficoltosa. La comunicazione tra i soci avviene tramite email, posta e soprattutto tramite telefono. Ancora, aspettate che aggiorno la pagina. Allora. Sullo statuto, Nicola Stilla scrive, condivisibili le proposte effettuate. Evidenzio solo che la lista di discussione sullo statuto, anche se non all'unanimità, ha più volte richiesto la possibilità che venga sottoposta alla base anche una proposta di statuto di tipo federale. Poi abbiamo Andrea Bazzano, siamo favorevoli alla manifestazione solo se fatta in massa, facendo sentire la nostra voce. E UIC di Palermo dice, chiedo scusa, ma era solo 1 migliaio di soci.
Ce ne eravamo accorti.
E qui io ho finito gli interventi.
Bene, allora possiamo passare. Non ci sono altri
No,
interventi
perché
prenotati per
Stockner
telefono.
era scritto e quindi non lo contattiamo.
Va bene, allora passiamo agli altri 4 punti.
Allora, il primo è periodico per la raccolta fondi. Siamo a buon punto, abbiamo deciso la struttura ed esaminato i costi. Per la fine di settembre elaboreremo il primo numero che invieremo a 10.000 indirizzi di imprese. Il primo numero conterrà una presentazione dell'Unione, dei servizi, la richiesta di iscriversi come socio sostenitore e la presentazione di un progetto da finanziare con contributi straordinari.
Ecco, noi pensiamo che sia il caso di fare con continuità la richiesta di socio sostenitore e presentare un progetto alla volta, ogni numero presentare un progetto diverso, magari quando avremo esaurito ricominceremo da capo. Su questo punto, se avete qualche suggerimento, che possa rendere più efficace questa comunicazione, noi siamo pronti a riceverlo.
Poi abbiamo il video sui falsi ciechi. È stato nominato un gruppo di lavoro costituito da Luisa Bartolucci, Salvatore Romano, Francesco Fratta, Michele Pergola e Giacomo Elmi. La prima riunione ha dato buoni risultati. È previsto un video di 24 minuti da utilizzare per la formazione. Una serie di spot di 30 secondi, i cui contenuti sono collegabili fra loro e possono quindi diventare un video più breve. Si sta individuando il regista e aspettando il preventivo di spesa. Qui.
Ma credo che sia molto importante realizzare presto questo video perché qui la situazione peggiora di giorno in giorno. Oggi mi è arrivata una telefonata da Napoli, una signora la quale sosteneva che gli hanno sequestrato, messo sotto sequestro gli utensili della casa, la casa stessa, e tutto ciò sulla base di indizi, cioè hanno visto questa signora che camminava col bastone e hanno pensato che ci vedesse, col bastone bianco ovviamente, quindi non hanno chiesto neanche la visita medica, l'ha chiamata direttamente il magistrato, e quindi a me questo sembra una prassi veramente, insomma, come dire, irrazionale. Io penso che prima di dichiarare una persona falsa cieca o no, bisogna sottoporla a visita medica, bisogna fare un accertamento dell'apposita commissione. Allora, nella presunzione che la signora non fosse stata esauriente nel racconto, le ho detto di farmi scrivere dal suo avvocato per farmi rappresentare, perché lei ha già scelto un avvocato, le ho detto di farmi scrivere dall'avvocato in maniera che se conferma questo racconto, e beh, noi cominciamo a prendere qualche iniziativa proprio anche a livello di stampa, a livello di creare lo scandalo, insomma. Mi sembra il minimo che si possa fare.
Accessibilità del registro elettronico e dei libri di testo, due argomenti molto avvertiti nel nostro mondo. A seguito di una discussione sulle liste da parte degli insegnanti, ho scritto al Ministro della Pubblica Istruzione, segnalando la inaccessibilità delle piattaforme informatiche e il conseguente disagio dei nostri insegnanti. Per quel che concerne l'accessibilità, recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 217 del 16 settembre 2013, il decreto ministeriale 20 marzo 2013, modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, recante requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici. Tale decreto aggiorna i requisiti di accessibilità per i siti web, per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti destinatari della legge 4/2004.
Ecco, su questo punto io ho poco da dire, devo solo ringraziare i nostri amici dell'OSI che si stanno impegnando al massimo per verificare le varie piattaforme, vedere quali sono accessibili e quali non accessibili. Mi risulta che già hanno ottenuto dei risultati. Da parte del ministro, naturalmente, nessuna risposta. Seguendo la discussione sulle liste, ovviamente seguendola sporadicamente perché non ho il tempo di seguirle sempre, pare che delle piattaforme accessibili ci siano e quindi nella lettera che io ho scritto al ministro ho raccomandato, ho chiesto cioè che ci sia una circolare che faccia obbligo alle scuole di fermo restando la loro libertà di scegliere questa o quella piattaforma, però imporre che questa piattaforma sia accessibile. Come ho detto nella circolare, c'era stato già un incontro con il responsabile informatico del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale aveva detto che lui non aveva potere in quanto una iniziativa del Ministero si scontrava col concetto di autonomia. Ma noi riteniamo che autonomia va bene, ma autonomia anche nel rispetto delle leggi. Se le leggi prevedono che le strutture informatiche devono essere accessibili a tutti, il Ministero, secondo me, può dare una disposizione di questo tipo.
L'ultimo punto, cani guida, esempi di discriminazione e conferenza stampa. Come è noto, ogni anno l'Unione celebra nel mese di ottobre la giornata del cane guida. Quest'anno ha deciso di organizzare il 16 ottobre, con inizio alle ore 11, una conferenza stampa che sarà trasmessa online, coinvolgendo direttamente alcune persone colpite da discriminazione, nella speranza che i media possano dare il massimo della divulgazione possibile a un problema così umiliante per i ciechi, che si sentono esclusi da una società sempre meno informata e solidale. Qui voleva
Avevo chiesto alla
descrivere.
sezione di segnalarci i casi più significativi, insomma,
Ne sono arrivati
quelli
pochi per
di
ora.
maggiore effetto. Pare che ne siano arrivati
Pochi,
pochi.
pochi,
Io
sì.
vorrei cogliere questa occasione per invitare la base associativa, perché credo che ce ne siano davvero tanti di casi di persone che hanno subito discriminazione. Quindi è il caso che noi li coinvolgiamo. Non basta averne uno, due, se ne avessimo anche 10, noi potremmo, siccome la conferenza stampa va online, noi potremmo chiamarli, non farli venire a Roma, che può costituire un problema, un fastidio, ma li potremmo chiamare e far testimoniare dalla propria sezione, dalla propria abitazione. Quindi vorrei rinnovare l'invito a segnalarci i casi di persone che hanno subito discriminazione col cane guida.
Finiti, ai punti.
I punti sono finiti, quindi adesso
Leggo.
lo riassumiamo le
Li
cose
ricapitoliamo,
che
sì.
vogliamo sapere. Qual è, ripetimi i punti.
Allora, dei suggerimenti in relazione al periodico per la raccolta fondi, se ci
Ecco, se
sono.
ci sono suggerimenti rispetto al nostro progetto, ce lo fate sapere.
Sul video sui falsi ciechi.
Niente, qui stiamo lavorando e aspetto, diciamo, la lettera dell'avvocato, e se la lettera conferma, sicuramente prenderemo un'iniziativa a livello nazionale.
L'accessibilità del registro elettronico e del libro di testo è l'altro
Ecco, qui vorrei
punto.
sapere se ci sono, al di là di segnalare i casi negativi, se ci sono
Casi positivi?
casi positivi, insomma, se qualcuno. Perché hanno lamentato spesso che i presidi promettevano e non mantenevano, i colleghi tecnici non erano in grado di modificare le piattaforme. Ora, se ci sono stati casi positivi che sono, diciamo, che sono stati realizzati o per il nostro intervento, o per quello dell'OSI, o perché il Ministero ha dato qualche segnale, ecco, vorremmo saperlo.
E poi l'ultimo punto, questo dei cani guida.
Sì, questo già l'abbiamo detto. Allora, a voi la parola, mandate solo
Allora,
email.
Corcio, pur dichiarandomi pronto per eventuali manifestazioni, conservo qualche perplessità sulla loro efficacia. Meglio i rapporti diretti con i parlamentari. Con i soci privilegiamo la comunicazione diretta, telefonica per gli auguri di compleanno o di persona con incontri zonali. Bene il tentativo di federazione. Indipendentemente dal risultato, l'Unione avrà il merito di averla proposta e perseguita con convinzione. Per le proposte di modifica allo Statuto, il Consiglio di Foggia ha già stabilito di tenere nel mese di ottobre-novembre tre incontri con i soci. I primi due per illustrare e conoscere meglio lo statuto, il terzo incontro per avanzare proposte di modifica. Poi abbiamo buonasera dalla sezione provinciale di Campobasso, buonasera dalla sezione di Isernia. Bergamo dice sul video gli spot mi sembra un'ottima iniziativa. Taverna da Piacenza, comunicazione tramite mailing list, Facebook, sito web, visite domiciliari e telefonate dirette per i più anziani o isolati.
Inoltre, i soci hanno tutti i numeri personali del presidente che usano liberamente, indipendentemente dall'apertura degli uffici. Isernia presente Fiacchino, Giovanni e Marilena Chiacchiari, Catanzaro. La comunicazione tra i soci e la sezione avviene spesso direttamente, in quanto 3 giorni a settimana sono impegnati in sezione per le attività. Inoltre utilizziamo le newsletter e la segreteria telefonica aggiornata settimanalmente. Il Consiglio regionale del Molise è presente il professor Condidorio, che saluta, buonasera. UIC di
Buonasera.
Campobasso sono presenti i membri del comitato tecnico e 5 soci della sezione provinciale di Campobasso. Bergamo, stiamo testando il registro di Mastercom, che sembra al momento il più accessibile, e le nostre osservazioni le condivideremo con il gruppo OSI. Mario Mirabile della sezione di Napoli. Per quanto riguarda la questione dei presunti falsi ciechi, a Napoli la situazione sta diventando insostenibile. Sono 21 le persone sottoposte al sequestro preventivo dei beni e siamo certi che molti di loro sono ciechi assoluti. Taverna, se può servire a qualcuno, il manuale del vero cieco si trova qui e manda un indirizzo internet, un link. Mario Mirabile, sezione di Napoli, già ci stiamo attivando per aiutare i nostri soci, ma urge un aiuto anche dalla sede centrale. Catanzaro, un altro strumento molto efficace e migliore degli altri è la pagina di Facebook, che coinvolge non solo i soci, dai più piccoli ai più grandi, ma anche familiari ed amici. Bergamo, noi celebreremo il 27, assieme alla Proloco e all'Associazione Cinofile, al mattino una marcia non competitiva, Corri Dog, al pomeriggio le dimostrazioni dei vari addestramenti. Poi, Pietro Manca, sezione di Nuoro. 1. Disponibilità all'eventuale manifestazione. 2. Da noi l'AMPV non esiste più. Ora dovrebbe essere diventata UCE, Unione Ciechi d'Europa. Se non cambieranno denominazione, forse, ma per ora sono impalpabili.
Anche invisibili.
Barese, rispetto alla comunicazione con i soci, noi inviamo circolari informative, newsletter settimanali ed una rubrica sul turismo accessibile. Ognuna di tali comunicazioni è inviata, a seconda delle esigenze dei soci, via email, in nero, in braille, a caratteri ingranditi o mediante la segreteria telefonica. Catanzaro, rettifico il primo messaggio nel quale per errore ho riportato patto invece di legge.
Sì.
Non so se la risata era ironica o di compiacimento. Va bene
No,
così. Ci piaceva il
ci
patto di
piaceva il
stabilità.
patto, sì.
E qui mi fermo, non c'è altro, Presidente.
Ma per quel che riguarda la comunicazione, mi erano note queste forme, la segreteria, il bollettino, ma noi dobbiamo aspirare a qualche cosa di più. Dobbiamo aspirare ad avere un indirizzario email per poter mandare messaggi brevi in casi di urgenza. Supponete che vogliamo organizzare improvvisamente una manifestazione di massa, noi dobbiamo poter in 24 ore comunicare ai nostri soci che abbiamo stabilito di realizzare la manifestazione e loro si devono preparare. Ma al di là della manifestazione, secondo me, se abbiamo un indirizzario email, fin dove è possibile ovviamente, possiamo informare meglio i soci di quello che facciamo, perché spesso ci viene chiesto di fare cose che noi facciamo da sempre e questo denota il fatto che manca un'informazione, perché gli strumenti prima non l'avevamo, perché realizzare un bollettino per 100 persone, 200 persone è agevole non è neanche tanto costoso, ma mandare un bollettino a 4.000-5.000 soci diventa veramente un onere economico importante. Però se noi riuscissimo ad avere su 5.000-4.000 soci l'80% degli indirizzi email e i numeri di telefono per mandare dei messaggi, potremmo realizzare una comunicazione più efficace e quindi più efficiente. Ecco, dovremmo tendere a questo. Ancora io non sono riuscito a immaginare niente di diverso da quello che già viene fatto. Vogliamo procedere per gradi, fra poco attiveremo la rete dei dirigenti e chissà che da una discussione sulla rete dei dirigenti non possa venire fuori qualche iniziativa nuova. Allora.
Allora, la UIC di Taranto sul video dei falsi ciechi riteniamo sia molto utile ed efficace. Simona Zanella, gli episodi eclatanti sono pochi, sono quelli quotidiani, quelli piccoli, sull'autobus, sul treno, al ristorante, sotto casa, sui taxi, contro il quale combattiamo tutti i giorni noi che abbiamo il cane. E questo succede perché anche il cane guida e poi forse non ha più spazio. Poi corcio, ma sono pochissimi i soci che utilizzano la posta elettronica. Poi c'è Cristina Minerva, presidente della sezione di Chiavari.
Scusa, non importa che non sia il socio a utilizzarla, basta avere un'email dalla famiglia.
Cristina Minerva, presidente della sezione di Chiavari, che dice: sono presente dall'inizio, seguo con attenzione gli interventi e mi sento unita a tutti voi, ringraziando per i numerosi spunti di riflessione. Ancora abbiamo Zanella che continua.
Sì.
Succede perché poi dice poco conosciuto, servirebbe anche qui una campagna fatta in grande stile sui media per far capire l'importanza di questo animale. Poi abbiamo Luigi di Catanzaro, per quanto.
Ma scusa, su questo io non credo che il cane guida non sia conosciuto. Il cane guida credo che sia conosciutissimo. Non conoscono le leggi, probabilmente.
La UIC di Catanzaro, per quanto riguarda l'accessibilità della piattaforma, avremmo potuto attivarci prima invece di creare disagio agli insegnanti.
Ma se il fenomeno non si manifesta, come facciamo a intervenire?
Stockner, sul punto 5, ci interesserebbe se i periodici vengono mandati in tutta Italia e come sarà distribuito il ricavato. Punto 6, va bene, va bene. Il punto 7, finora non abbiamo lamentele sui registri. Sul punto 8 non abbiamo lamentele da parte dei proprietari dei cani guida.
Beh, rispondiamo a Stockner, intanto pensiamo a raccogliere i soldi, poi vediamo come li dobbiamo
Non lui
dividere.
dice vengono mandati in tutta Italia, presidente?
Sì, vengono mandati in
Ok.
tutta Italia, alle imprese
Sì.
ovviamente.
L'OIC di Cuneo è in linea, cioè è presente. Poi la presidente regionale del Lazio, Anita Ventura, è presente. Poi abbiamo Mario Barbuto, periodico, temo occorra un'azione più massiccia che il solo invio del periodico. Auguro il più grande successo, ma forse è necessaria una campagna di fundraising più di lunga durata. Nicola Stilla, potreste contattarmi sul cellulare? Allora, adesso lo scriviamo.
Glielo diciamo
Sì,
Giacomo?
poi c'è Prantoni, UIC di Bologna. Per gli SMS esistono sistemi per l'invio di massa, consiglio di esaminare la possibilità di fare un contratto nazionale. Quatraro, noi usiamo SMS per dare notizie brevi ed urgenti. Fra l'altro abbiamo la flat cellulare, quindi gli SMS non hanno costi aggiuntivi. Adesso chiamiamo Nicola.
Sì.
335.
Hai ragione, sì. Ho detto solo
Ricordiamoci di
1.
questo consiglio di Prandoni, con gli SMS.
Sì. Intanto aggiorniamo la pagina. Abbiamo Quatraro, noi usiamo gli SMS per dare notizie brevi ed urgenti, fra l'altro abbiamo, vabbè, questo l'abbiamo letto. Corcio, ma anche in famiglia non è semplice, c'è anche della diffidenza e figli e parenti non vogliono fastidi.
E vabbè, pazienza.
Adesso stiamo chiamando Nicola.
Sì. Nessuno è tenuto a fare le cose impossibili, Michele.
Allora, Nicola, in diretta.
Eccomi.
A te la parola.
Presidente, buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera.
No, in realtà poi, mentre ho mandato il messaggio, ho visto che la cosa è stata già ripresa anche da te, Presidente. Cioè, io credo che il sistema degli SMS in realtà oggi sia in grado di raggiungere in tempi più rapidi e comunque un maggior numero di persone, perché in realtà ormai il cellulare o poco tanto abbiamo la certezza che ce l'abbiano quasi tutti, giovani, meno giovani e anziani, mentre l'email non sempre sono così disponibili a dare indirizzi di persone della famiglia o roba del genere. Per quello che riguarda invece il registro, io credo, stavo pensando, Presidente, non è possibile, oltre alle azioni che stiamo già facendo e di cui la Presidenza nazionale ha il merito di essere intervenuto immediatamente nei confronti del Ministero e lo si sta facendo gli approfondimenti tecnici. Non è possibile suggerire, anzi predisporre, una diffida tipo da far avere agli insegnanti che hanno il problema da inoltrare alla scuola e per conoscenza al Ministero, in modo da diffidare l'ente ad utilizzare un software non accessibile in considerazione del fatto che esiste una legge che prevede l'obbligo dell'accessibilità e soprattutto del fatto che ci sono strumenti informatici che questa accessibilità la garantiscono.
Beh, si può fare, però bisogna trovare la persona disponibile a fare questa azione di diffida, che poi deve andare oltre la diffida, perché se fai solo una diffida e non viene bisogna procedere successivamente. Quindi ci ragioniamo un attimo,
se ecco, c'è, se, provare a riflettere, cioè un'idea
se
che
c'è,
così,
se c'è Colombo in linea potremmo sentire il suo, e mi pare che ci sia, sulla praticabilità di questa idea della diffida da parte di, cioè, secondo me noi non possiamo come associazione intervenire con una diffida, ci vuole
la diffida da parte del singolo.
Sì, questo perciò volevo sentire da Paolo se ci può raggiungere per dare il suo parere.
Grazie e buon proseguimento.
Grazie a te.
Allora, Quadraro, poiché anche la sezione di Firenze già da un anno pubblica la lente e la invia a diversi indirizzi, non sarebbe male se la sede centrale ci informasse circa gli indirizzi del nostro territorio.
Bisognerebbe chiederli alla sede centrale.
Simona, il cane guida è davvero poco conosciuto. Quando mi muovo per strada mi chiedono se è un cane da soccorso, da valanga, soccorso marino, della protezione civile, a seconda del luogo in cui mi trovo. Mario Barbuto.
Sono lieto di sbagliarmi, pensavo che il cane guida fosse molto conosciuto, visto che i Lions l'hanno fatto sempre un po' una loro bandiera. Pensavo, e invece mi sbaglio.
Poi abbiamo Mario Barbuto sul registro elettronico, credo si stia violando non solo il diritto al lavoro, ma perfino il principio di uguaglianza tra i cittadini. Forse dobbiamo pensare anche a un'azione legale, magari da parte di tutti gli insegnanti ciechi sostenuti dall'Unione. Poi abbiamo Giuliano Frittelli della sezione di Roma, sono presenti il presidente, la presidente regionale Anita Ventura, i consiglieri Remoli, Vergine, Milioni e altri soci. Non avendo sentito le nostre presenze le segnaliamo nuovamente. Quadraro, ho trovato un sito che manda sms anche programmati tipo per il compleanno. Il sito è accessibile e per l'appunto si trova a Bari, smsmobile.it. Ancora Mario Barbuto, ringrazio il presidente per l'iniziativa sui cani guida che raccoglie anche una sollecitazione dal basso. Si lamenta una modesta o nulla attività della Commissione nazionale, ma forse questo è un tema che riguarda un po' tutte le commissioni. Poi abbiamo ancora...
Tra poco inaugureremo i lavori della commissione, cioè i lavori delle commissioni di lavoro aperte a tutti, con la possibilità di mandare, naturalmente non potranno parlare tutti perché altrimenti avremmo il caos, la parola l'avranno soltanto i componenti della commissione, però chi ascolta può mandare email e così col sistema come stiamo realizzando questo incontro oggi.
Flavia Tozzi, forse non è una forma di discriminazione, ma volevo segnalare le difficoltà che spesso riscontro ad entrare nelle scuole con il cane guida qui a Cremona. In occasione della giornata del cane guida 2013, infatti, ho chiesto di poter andare in una scuola a presentare l'attività svolta da questi cani e dare informazioni sul loro addestramento, accompagnato dalla mia guida a quattro zampe. Ma finora sono stata ignorata non solo dalla singola scuola, ma quel che è più grave, dall'ufficio scolastico provinciale. C'è ancora, secondo me, a partire proprio dalle istituzioni scolastiche, che dovrebbero educare i futuri cittadini, una forma di diffidenza nei confronti dei nostri cani, non solo da parte degli esercizi commerciali.
Mandiamolo alla segretaria della conferenza. Mandiamolo al vicepresidente che sta organizzando la conferenza stampa.
Poi abbiamo Giovanni Loche, è in ascolto.
È presente allora.
Sì, e qui mi fermo.
Aspettiamo. Colombo, evidentemente.
Beh, se non arrivano altri messaggi, metteremo fine a questa assemblea. Contiamo fino a 10. Se arrivano messaggi, andiamo avanti.
Sì, lo vogliamo leggere.
Presidente, erano arrivate Torino, ci aveva mandato per email, anche Massimo Vita, non so se l'hanno mandati prima della trasmissione.
Sì, volevo sentire.
Hanno mandato le loro osservazioni, le vogliamo leggere?
Sì, sì, giusto.
Allora, leggiamole. Questa di Torino, lei era arrivata poco prima della legge Consuelo, quella sì. Poco prima della riunione, quindi non l'ha letta. Quella di Massimo, lei l'aveva letta, che gli ha anche risposto.
Sì, vabbè, leggiamola. Okay.
Allora, prima quella di Torino?
Sì. Sì. Stavo cercando. Ok, allora, contributi di funzionamento all'Unione, stato dell'arte. È fondamentale che l'Unione continui a operare nell'interesse dei disabili visivi e la sede centrale deve continuare a svolgere la sua funzione di coordinamento e rappresentanza. Perché questo sia possibile, tutti dobbiamo lavorare in un'unica direzione. Noi ci siamo sempre spesi mettendo a disposizione le nostre conoscenze per il bene del sodalizio. La sopravvivenza dell'associazione a tutti i livelli, territoriali e gerarchici, dipende anche dall'esito di questa battaglia. Sul secondo punto, ipotesi di una federazione tra le associazioni dei ciechi e degli ipovedenti, riferimenti del Presidente, noi siamo fermamente convinti che solo uniti potremo vincere tutte le sfide, che partono dalla difesa dei diritti già acquisiti. Purtroppo però conosciamo i nostri dirimpettai e siamo memori degli esiti dei tentativi operati in passato, come ad esempio con i privi della vista. Tu e la direzione fate quanto possibile per questo tentativo, ma permettici di essere scettici. A questo proposito, va bene, ci allegano un editoriale di Bongi. Modifiche statutarie. Riteniamo che lo statuto debba essere...
Beh, diciamolo, questo editoriale di Bongi.
Sì.
Il quale sosteneva che noi avessimo i soldi nelle isole, quali isole erano?
Ah, anche
i
lui.
Paradisi fiscali e anche allo IOR. Va bene, ci fa sorridere tutto questo. Poi?
Dice che non fa altro che confermare tutte le nostre perplessità, questo editoriale. Modifiche statutarie, riteniamo che lo statuto debba essere più snello, espressione degli aspetti fondamentali, lasciando al regolamento il compito di normare tutto.
Beh,
il...
lui non conosceva la bozza.
No, non conosceva quello che abbiamo fatto e forse... Beh, vado avanti a leggere sullo statuto perché noi avevamo detto che ne avremmo poi...
No, lo statuto no.
No, vado sul video sui falsi ciechi, un'ottima iniziativa nella speranza che sia utile a salvaguardare l'immagine dei veri ciechi. L'accessibilità del registro elettronico e dei libri di testo, apprezziamo tantissimo l'impegno per questi due argomenti, molto sentiti dai nostri soci che svolgono la professione di insegnante, ma anche del nostro settore educativo e del Comitato per l'Istruzione che da tempo si battono per avere i libri di testo accessibili. Cani guida, esempi di discriminazione e conferenza stampa, l'informazione su questo argomento è fondamentale, soprattutto dal momento che qualcosa in materia è cambiato e solo con l'informazione si può combattere l'ignoranza. Queste le osservazioni di Torino.
Ma io credo che... il vicepresidente, quale presidente dell'Enkeller, ha già dei video sul cane guida e potremmo valutare di diffonderlo.
Allora, Presidente, abbiamo in linea Paolo Colombo. Vogliamo prima Paolo o leggiamo questo di Massimo prima?
No, leggiamo prima Paolo.
No, leggiamo prima Paolo. Allora,
in linea telefonica Paolo Colombo.
Sentiamo prima Paolo, sì.
Buonasera a tutti, chiedo scusa se intervengo telefonicamente, avevo provato a mandare un messaggio, però non ho qualche problema evidentemente.
Ma è meglio sentirti parlare direttamente.
Non ho una bella voce, purtroppo.
Dai.
Allora, per quanto riguarda la questione dell'accessibilità dei registri, centri scolastici. Noi abbiamo fatto un'azione molto forte, sia a livello mediatico, anche con le associazioni di consumatori, abbiamo fatto azioni di tipo normativo, sia a livello di una nuova proposta per un'ulteriore riforma della legge stanca, sia per quanto riguarda una normativa, un trattato europeo, tra l'altro c'è stato il trattato di Marrakesh che deve essere recepito, ma ci fa fare dei passi in avanti, e abbiamo anche come direzione dato la nostra disponibilità e eventualmente, se dovessero persistere i problemi, chiaramente a fare qualche causa pilota patrocinata chiaramente dalla sede centrale. Quindi azione mediatica, azione normativa e azione poi tutela legale. L'iniziativa di Nicola è validissima, noi avevamo anche parlato in direzione, cioè di predisporre tra virgolette un format da far circolare sulla lista dei docenti, chiaramente per conoscenza anche al Ministero, chiaramente anche a noi come sede centrale per poi poterli seguire. Fra l'altro un'altra iniziativa che stiamo facendo, il Presidente proprio in questi giorni probabilmente ha un appuntamento con alcuni parlamentari, perché vogliamo sollevare operazioni con obbligo di risposta scritta da parte del Ministro, che in parte sta seguendo gli interventi, però che noi vogliamo che sia un intervento sistematico, che noi siamo in uno stato di diritto, esiste una legge e non è possibile che un dirigente scolastico decida arbitrariamente e discrezionalmente se applicarla o meno. Quindi il complesso di tutte queste iniziative io spero che faccia in modo che si risolvano questi problemi. Quindi va bene per la diffida, ci sarà anche un'interrogazione, se non dovesse bastare tutto questo siamo pronti anche a fare delle cause pilota.
Ma Paolo, la diffida la deve fare l'insegnante naturalmente.
Sì, ma noi predisponiamo un format, citiamo la normativa e tutto.
Sì, però voglio dire,
chiaramente
c'è da fare, noi possiamo intervenire ad iuvandum, ma è un interesse diretto che va tutelato o no? È una domanda che io ti pongo.
E poi chiaramente la seguiamo noi anche da Roma, sul Ministero col Presidente.
Ok, va bene.
D'accordo?
Grazie.
Ringrazio, buon lavoro.
Ciao.
Allora.
Sì.
Massimo Vita.
Massimo, vero?
E poi c'è un intervento anche di Palumbo Anna Maria.
Sì.
Caro Tommaso, cari dirigenti a ogni livello, pensavamo di avere un presidente con doti eccezionali, ma non potevamo sospettare di avere un presidente che potesse fermare il tempo. Sì, perché se dovessimo davvero discutere di tutto quello che ci ha indicato in 3 ore, credo che sarebbe una presa per i fondelli.
I fatti ti hanno smentito, siamo in anticipo.
Forse potremmo farcela perché, caro Tommaso e cari amici, tutto è già definito e deciso? A me non pare siano stati fatti passi in avanti concreti in merito all'acquisizione di nuovi soci o per porre un freno alla perdita di quelli che abbiamo. Non mi pare si sia fatto nulla per l'autofinanziamento. La trasmissione formativa per i dirigenti non mi pare abbia dato segnali di reale novità. Anche il percorso per lo statuto va avanti a fatica e la non partecipazione della base è dovuta non al disinteresse, bensì alla convinzione che del pensiero della base nessuno ne terrà realmente conto. Io provo ad avanzare 2 proposte, una sull'autofinanziamento e una sulla questione soci. Autofinanziamento. Organizzare 5 eventi musicali da offrire al pubblico con 5 progetti collegati e non realizzarli con ingressi ad offerta, bensì a pagamento. Penso per esempio a un evento a Verona, uno a Firenze o Roma, uno al sud e 2 nelle isole. Se si trovano sale da 2 o 3 mila posti a 20 euro a biglietto, si possono incassare 300.000 euro. Se si spendono per gli eventi 100.000 euro pro cap, quanto si ricava? Questi eventi potrebbero divenire appuntamenti annuali o biennali in modo da fidelizzare il pubblico e in questo modo avere maggiori possibilità di acquisire sponsor e avere sempre migliori artisti. Tesseramento. Dare alle sezioni la possibilità di ridurre il costo della tessera, aprire le nostre sedi in modo reale con iniziative ricreative aperte al mondo esterno, con laboratori creativi e azioni solidali, utilizzando anche i residui fondi della legge sul volontariato. Offrire la prima tessera per stimolare le nuove iscrizioni. Poi aumentare la campagna deleghe, caro Tommaso, cari dirigenti. Ci corre l'obbligo di innovare se vogliamo davvero continuare ad esistere, altrimenti gli eventi ci travolgono. E come tutti sappiamo, dopo la bufera sul terreno restano tante macerie. Non basta sollecitare le sedi regionali o provinciali a lavorare, ma si deve decidere di non sostenere più chi non innova o chi non progetta. Questo si può fare però se alle sedi periferiche si offrono servizi per aiutarle a progettare e a innovare. Noi non abbiamo nulla di tutto questo, continuiamo a non voler cambiare l'anagrafica socia, a non voler semplificare la nostra burocrazia, ostinandoci a voler mantenere il bilancio dello Stato. Chiedo scusa per la lunghezza, ma in questo modo potrò ridurre il mio intervento ai quadri a 0 minuti. C'è anche la sua risposta, la devo leggere,
Ah, leggi
Presidente.
pure la mia risposta, che è molto, molto breve.
Caro Massimo, convengo che il tempo a disposizione è insufficiente. Dovresti sapere però che una trasmissione online di breve durata non è sostenibile. Osservo inoltre che i tuoi
No,
suggerimenti.
non di breve durata. No.
Di breve durata, qui è stato scritto. Osservo inoltre che i suoi suggerimenti, oltre a non essere
No,
all'ordine del
io ho
giorno.
dettato una trasmissione che non sia di breve durata, non è sostenibile. Vabbè, comunque.
Ok. Osservo inoltre che i tuoi suggerimenti, oltre a non essere all'ordine del giorno, non sono neppure innovativi.
Ok.
Abbiamo l'intervento della Palumbo.
Sì.
Ah, poi ci sono anche altri interventi. In
Bene.
merito al sesto punto, vorrei informare tutti che il giorno 19 ottobre tratteremo tra l'altro l'argomento dei falsi ciechi in un seminario regionale sulla prevenzione che si terrà a Reggio Calabria presso la sede del Consiglio regionale organizzato in collaborazione con la IAPB, con un taglio di carattere giuridico elaborato dall'avvocato Rognetta in relazione all'applicazione della legge 138 del 2001. Ci terremo alla presenza del Presidente nazionale, Scalise da Padova. Vorrei evidenziare che è necessario aumentare la visibilità dell'associazione, fare pubblicità televisione, giornali, radio. Le sezioni devono offrire servizi per attirare le presenze e aumentare i soci. Bisogna investire nei media. Pietro Testa, lavoro in un'azienda di trasporto pubblica e finalmente il direttore ha capito che il cane guida ha il libero accesso su tutto il trasporto, sia su gomma che su rotaie, meglio tardi che mai. Terranova, caro Presidente, con riferimento alla diffusione della cultura sul cane guida, speciale compagno di libertà della persona non vedente, l'Helen Keller ha realizzato un video a livello professionale che è stato distribuito in diverse parti del territorio italiano ed in particolare nelle scuole dell'intera regione siciliana. Siamo disponibili a metterlo a disposizione di tutte le sezioni e di tutti i soci che ne fanno richiesta. Poi abbiamo da Como il presidente da ora, è presente da ora il presidente sezionale Daniele Rigoldi.
C'è Di Meglio tardi che mai. Sentiamo
Monte. C'è Di Monte al
Di Monte al
telefono.
telefono, Presidente.
Di Monte.
Pronto?
Sì.
Mi sentite?
Certo.
Ah, che buongiorno a tutti quanti, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi date di apprendere tutte queste novità e volevo appunto segnalare quelle sono le problematiche dell'Unione della sezione di Gorizia, no? Noi praticamente comunichiamo con i soci tramite delle circolari, poi abbiamo un circolo che ha 3, 4 trimestri, diciamo un programma per incontri di conferenze, sui giochi, la tombola e altri avvenimenti, poi abbiamo ogni anno 2 gite, diciamo una giornaliera di breve respiro e una diciamo di una settimana che andiamo fino nei paesi diciamo all'estero, ecco per dire, no? E abbiamo un buon numero di soci e anche di amici soprattutto che ci danno una mano e va molto bene così. E per questo volevo dire come funziona abbastanza bene, ecco, voglio dire. E comunque vi ringrazio per tutto quello che dite, che ci aiuta molto per seguire meglio ancora tutta l'attività della nostra sezione. Viva l'Unione Italiana dei Ciechi. Va
Grazie,
bene.
evviva!
Evviva!
Buon lavoro e grazie di tutto.
Ciao!
Ciao, ciao, ciao.
Bene, abbiamo finito?
Sì.
Niente, allora a questo punto chiudiamo la nostra assemblea. Mi
Scusi,
dichiaro.
c'è un intervento di Terranova arrivato adesso, Presidente.
Diamo la parola a Terranova.
Sul tema del cane guida aggiungo che la distribuzione potrà essere fatta dall'Helen Keller unitamente alla Presidenza nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, atteso che il centro Helen Keller è anche polo nazionale per l'autonomia delle persone non vedenti e ipovedenti. Colgo l'occasione per salutare molto caramente te e tutti gli amici presenti.
Grazie, noi siamo disponibili, faremo una circolare dicendo che chiunque abbia bisogno di questo video, da mandarlo nelle televisioni private, di livello regionale, provinciale, noi proveremo a mandarlo a livello nazionale. Bene, grazie per questa disponibilità, non avevo dubbi. Beh, adesso che ci penso ho qualche potere anch'io, visto che abbiamo elevato l'Helen Keller a centro di autonomia nazionale. Quindi devo chiedere di partecipare ai lavori del Consiglio. Dunque, chiudiamo questa assemblea, scherzi a parte, mi dichiaro soddisfatto della discussione che abbiamo avuto nelle modalità possibile, insomma, ci sono stati interventi molto puntuali, abbiamo avuto risposta a tutti i nostri quesiti. Vedo che c'è una buona disponibilità per un segnale di protesta, dovremo risparmiare, quindi sarà una protesta simbolica, ma dovrà essere anche efficace, studieremo come farla per quel che riguarda la federazione. Mi piace l'idea dei piccoli passi, già mi ero rassegnato per conto mio ad accettare anche altre forme di aggregazione, il coordinamento, la rete, chiamiamola come vogliamo, l'importante è che si stia insieme e si lavori in piena sintonia, senza lettere anonime, senza lettere di, come dire, dettate solo dalla gelosia e dal protagonismo. E sullo statuto non c'è niente da dire, sul video abbiamo detto sì, che faremo qualcosa per questi casi di invasione da parte delle autorità pubbliche, suggerimenti sulla raccolta fondi non ce ne sono stati, non ci sono stati. Sì, Barbuto dice che non crede molto in
Saprai
questo
esecuzione.
strumento. Noi stiamo realizzando, ci abbiamo già provato, lo dico a Mario se è ancora in ascolto, abbiamo fatto un corso per i dirigenti, volevamo fare un corso per tutta la base associativa, purtroppo però ci hanno chiesto
C'hanno dei costi.
circa 70.000 euro all'anno per 3 anni. E ci hanno anche detto con molta onestà che non è sicuro che al quarto anno noi guadagniamo qualche cosa, magari per i primi anni si recupereranno solamente le spese. A questo punto a noi è sembrato che non fosse il caso di fare un investimento con queste prerogative, con queste
Poi c'è la
prospettive.
rete di comunicazione dei dirigenti, l'ho sentito
E
parlare.
sulla rete dei dirigenti, sì,
Subito di no.
praticamente mi avete detto le cose che già
Sì, perché
conosco.
già.
Bisogna, secondo me bisogna puntare su due ipotesi, o quella dei messaggi o quella delle mail, se fosse possibile, le mail del socio, del genitore, del parente. Io opterei per queste due soluzioni, ma dovremmo ancora approfondire. Mi
Il
pare che non ci
registro
sia.
elettronico, i libri di testo, abbiamo
Sui libri di
detto.
testo, sì, abbiamo detto che se ci sarà qualche intervento di diffida, noi interverremo ad adiuvandum, faremo questo format come
Suggeriva Paolo,
dichiarava
sì.
Paolo. Va bene?
Presto, ci sono 3-4 interventi, posso leggerli?
Sì.
Sono adesso. Allora, dalla UIC di Catanzaro.
Ricordiamoci anche di far fare questa interrogazione sulla lettera del ministro, sulla lettera al
Al
ministro.
ministro. Allora, la UIC di Catanzaro dice: per la giornata nazionale del cane guida stiamo organizzando presso la sessione una conferenza stampa alla presenza dell'assessore regionale e del presidente della Camera di Commercio al fine di sensibilizzare gli esercizi commerciali e le ditte di trasporto. Inoltre, in virtù degli innumerevoli casi di discriminazione a livello locale e nazionale subiti dai nostri soci e dai loro cani guida, il 16 porteranno personalmente la loro testimonianza e saranno a vostra disposizione in diretta audio. Minincleri dice che la sezione.
Aspetta un attimo, voglio dire che questa è un'ottima iniziativa. Noi dalla circolare che abbiamo inviato abbiamo raccomandato di fare parallelamente alla nostra manifestazione di carattere nazionale anche manifestazioni locali laddove ce n'erano le condizioni. Quindi un'ottima cosa è che anche a livello locale si faccia conoscere, si facciano iniziative per far conoscere il cane guida.
Minincleri dalla sezione di Enna dice che per dare comunicazione ai soci utilizza da oltre 2 anni l'SMS. Poi abbiamo
E ha
Carmelo.
tutti gli indirizzi? Ce lo
SMS
deve dire,
cellulari.
ce lo dirà. Sì, c'ha tutti i cellulari.
Carmela Romeo. Nel 2012 abbiamo dedicato un intero modulo del progetto in rete Reticulum, molto seguito dai volontari dell'Univoc e Servizio Civile sul tema del cane guida e sugli addestratori e dell'Helen Keller. E qui.
Prima si è accennato anche
Basta.
all'utilizzo di Facebook, ma questo non è un modo per comunicare ai soci, è un modo semmai per comunicare alle famiglie, alla società in generale. Io utilizzo il mio Facebook, ma più di 100 persone che intervengono sui messaggi che noi mandiamo non realizziamo, quindi non mi sembra uno strumento adatto alla comunicazione con i soci. Bene, c'è
Basta,
altro?
finito.
Vi salutiamo sul serio e grazie per la vostra massiccia partecipazione.
Arrivederci
Vuol
a
dire che
tutti.
l'Unione Italiana c'è, è forte e sarà sempre più forte nel tempo. Applauso!